Non c'è più religione. No, no, ripartiamo. Vangelo, Atti degli Apostoli, e se Dio vuole forse arriviamo in fondo adesso con un po' di slancio. Il racconto prosegue, il racconto, ma ci siamo accorti senza fatica, anche perché io su questo insistevo molto a modo mio, che non si tratta semplicemente di un racconto di fatti interessanti, curiosi, commoventi, in qualche caso affascinanti, ma c'è di mezzo qui l'attenzione che Luca dedica a quel cammino di conversione che trova in Paolo una testimonianza esemplare. La conversione che è la novità che dall'interno definisce la vita nuova, la vita dei discepoli del Signore, la vita di coloro che ormai sono resi docili al servizio della misericordia di Dio, che si è manifestato una volta per tutte nella Pasqua redentiva del Figlio per la redenzione, per la riconciliazione, per ricondurre l'umanità intera lungo le strade della conversione alla vita. Ed ecco, la storia di Paolo è stata man mano illustrata dal nostro Luca in maniera da diventare veramente esemplare, laddove i progetti anche generosi e pastoralmente qualificati sono stati smentiti. Ed invece ricordate quel momento in cui Paolo, che dal momento in cui ha incontrato il Signore ha imparato a vivere in atteggiamento di debito nei confronti dei doni che altri gli porgono e che gli consentono di affrontare il cammino della vita. Ma ecco, all'origine di tutto l'incontro che fu lì per lì frainteso con Stefano il martire, che mentre subiva ingiustamente la morte per lapidazione invocava la misericordia di Dio sui suoi persecutori, e quel ricordo ha assunto la svolta, ha assunto il significato di una svolta, una folgorazione nel momento in cui Paolo, ormai impegnato da anni nell'attività più che mai generosa al fine dell'evangelizzazione, è stato colto dal nostro Luca, narratore, evangelista, nel momento del suo ribollimento interiore, della sua ricerca della radice, la ricerca dello spunto originario, la ricerca di quello che è il valore costitutivo di quella vita che pure è andata esprimendosi ormai in tanti modi e con tanta fecondità. Ed ecco, e tutto viene ricondotto all'essenziale, la continuità di quel dono d'amore che sta all'origine di tutto, e attraverso il martirio di Stefano che Paolo ha riconosciuto in quel momento così determinante del suo cammino e del suo cammino interiore come il principio ispiratore di quello che è stato poi tutto il processo evolutivo che ha coinvolto la sua esistenza successivamente. All'origine l'evento redentivo, l'evento del Signore Gesù, del Figlio che Dio ci ha donato, che ha sconfitto la morte degli uomini peccatori con la gratuita potenza dell'amore che ha attirato a lui, in virtù di un vincolo di comunione indissolubile ormai, l'umanità intera, ieri, oggi, per sempre, in modo tale che ogni essere umano, a qualunque popolo appartenga, è coinvolto ormai nella prospettiva di questo itinerario di ritorno a pensa della vita che è aperta, la prospettiva è illuminata, ed ecco, l'evangelizzazione è appunto la risposta di chi rende testimonianza a questa novità. E Paolo è andato man mano rendendosi conto di come quell'evangelizzazione, che pure l'ha tenuto impegnato in maniera così, così seria, rigorosa e anche così feconda, si rivela in modo sempre più intimo, radicale, profondo, come l'espressione operativa di quella novità che ha intrinsecamente trasformato l'impianto della sua vita. Ed ecco, Paolo si è reso conto che tutto quello che definisce in modo pieno la novità della vita dei discepoli del Signore sta nella gratuità del dono d'amore ricevuto ed ora dono d'amore trasmesso. E tutti gli altri progetti sono rimossi, sono accantonati, e da quel momento, ricordate, Paolo si difende. E Paolo non ha bisogno di dimostrare con una scenografia spettacolare la qualità straordinaria del suo martirio, perché il martirio, la testimonianza vera, sta nella gratuità dell'amore che passa attraverso di lui. Il ricordo di Stefano è stato determinante. Imparare a benedire e a invocare la misericordia di Dio sempre, dappertutto. E Paolo si ritrova in carcere, passano anni a Cesarea, il viaggio fino a Roma. Leggevamo il capitolo 27 e da qui dobbiamo ripartire. Il viaggio che acquista quel valore così, direi, sacramentale, come di un grande battesimo, nel quale Paolo è coinvolto come testimone dell'amore che viene da Dio per la moltitudine umana, per la storia umana, tutti coloro che fanno parte di questa grande avventura dove il naufragio si impone in maniera così drammatica. Ed ecco, proprio la presenza di Paolo che fa di lui il testimone conferisce a questa storia umana il valore di una nuova creazione. È un processo generativo e rigenerativo che è il frutto della Pasqua del Signore Gesù, in quanto è Lui morto e risorto, vittorioso sulla morte, che la storia dell'umanità, la storia derelitta che affronta un naufragio dopo l'altro, è storia di ritorno alla pienezza del disegno originario. Salvezza, si chiama salvezza. Ed ecco, il capitolo 23 si concludeva esattamente con un versetto nel quale compare il verbo salvare in greco. Poterono tutti mettersi in salvo a terra. Lo stesso verbo ricompare adesso all'inizio del capitolo 28. Una volta messi in salvo, ecco, una volta messi in salvo. Dunque, adesso proseguiamo e vediamo di arrivare in fondo al grande racconto. Una volta messi in salvo, venimmo a sapere che l'isola si chiamava Malta. Gli indigeni ci trattarono con rara umanità. Questa è un'esperienza che già ha caratterizzato il viaggio di Paolo precedentemente. Ricordate come filantropos, filantropo, amico, testimone di una simpatia semplice ma sincera, il centurione che comandava la scorta militare che doveva condurre i prigionieri fino a Roma. E qui di nuovo si parla di una filantropia. Rara umanità, traduce la mia Bibbia, e gli indigeni sono barbari, gli abitanti di Malta, siccome non parlano greco sono barbari, ma sono comunque, vedete, in grado di accogliere e soccorrere i naufraghi con rara umanità. gente meravigliosamente accogliente, come se nel corso del viaggio Paolo avesse ormai, dopo anni di carcere, con tutti quei passaggi che abbiamo illustrato precedentemente, è come se Paolo adesso fosse lui stesso predisposto a guardarsi attorno e accogliere la presenza di coloro che gli sorridono, che lo accolgono, lui e gli altri naufraghi come lui. È la situazione che è andata evolvendosi in questa maniera, ma è l'animo di Paolo che è andato aprendosi alla capacità di interpretare sempre anche le situazioni più incresciose, più drammatiche, come l'occasione per incontrare segni di bontà, segni di benevolenza, la filantropia dei barbari a Malta. E dunque ci accolsero tutti attorno a un grande fuoco che avevano acceso perché era sopraggiunta la pioggia ed era freddo. Attenzione a questo fuoco. Per produrre il calore che serve a riscaldare i naufraghi che sono passati attraverso le intemperie che conosciamo, ma è un calore che anche consente a coloro che si stanno stringendo attorno a esso di guardarsi in faccia. E infatti adesso vedete proprio la figura di Paolo che assume qui una rilevanza singolare, di cui il nostro Luca ci dà una descrizione veramente esemplare. Perché? Perché attorno a quel fuoco avviene che Paolo raccoglieva un fascio di sarmenti e lo gettava nel fuoco. E una vipera, risvegliata dal calore, lo morse a una mano. Una vipera. Al vedere la serpe pendergli dalla mano, gli indigeni dicevano tra loro: certamente costui è un assassino, se anche scampato dal mare, la giustizia è un'entità divina per questi barbari, la giustizia non lo lascia vivere. Ma egli scosse la serpe nel fuoco e non ne patì alcun male. E quella gente si aspettava di vederlo gonfiare, cadere morto sul colpo, ma dopo aver molto atteso, senza vedere succedergli nulla di straordinario, cambiò parere e diceva che era un dio. Fatto sta, vedete che qui c'è di mezzo una vipera. Vedete che questo termine, vipera, compariva all'inizio del Vangelo secondo Luca. Se voi per un momento solo ritornate, ma potete anche ricordare senza bisogno di sfogliare le pagine a ritroso, al capitolo 3 del Vangelo secondo Luca, quando compare Giovanni Battista, dopo il Vangelo dell'infanzia, capitoli 1 e 2, ecco nel capitolo 3, nel versetto 7, Giovanni Battista diceva alle folle che andavano a farsi battezzare da lui: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire? Razza di vipere, come dire figli del serpente. Il serpente è, vedete allora, la figura che ben rappresenta l'avversario per eccellenza. D'altronde questa è una immagine che viene da lontano, fin dal tempo del giardino, con tanti altri richiami nel corso della storia della salvezza e dunque di tutta la rivelazione antico testamentare. Il serpente, la vipera, figli del serpente. E adesso vedete, abbiamo a che fare alla fine del racconto che Luca ricostruito per noi negli Atti degli Apostoli, con un uomo nuovo che non dipende più dal veleno del serpente. Il serpente non ha più potere su di lui, è un uomo disintossicato Paolo. Vedete, è davvero la figura di Paolo che il nostro Luca vuole man mano proporci come figura di riferimento in un cammino di conversione. Il serpente non ha più potere su di lui, in un contesto nel quale peraltro Paolo è così pronto, attento, disponibile a riconoscere il valore dell'amabilità altrui, della benevolenza altrui, della cordialità con cui vengono trattati i derelitti, da gente che peraltro è ancora è condizionata dalla barbarie del paganesimo, ed ecco, il serpente non ha più potere su di lui. Vi facevo notare il fuoco perché vedete che nel Vangelo secondo Luca e Atti degli Apostoli si parla del fuoco in un'altra occasione, probabilmente ricordate, leggeremo domenica prossima la Passione secondo Luca, nel capitolo 22, nel versetto 55, un fuoco acceso nel cortile del palazzo del sommo sacerdote dove Gesù viene interrogato e processato, e attorno a quel fuoco Pietro. E Pietro che viene osservato perché il fuoco scalda, ma il fuoco illumina, ed ecco alla luce della fiamma Pietro viene scrutato, riconosciuto, interpellato, ed ecco il rinnegamento di Pietro. E in tanti modi abbiamo riscontrato come gli Atti degli Apostoli, le due figure di Pietro e Paolo si richiamano, sono le figure che danno, come dire, potenza sacramentale a un rapporto di comunione che poi diventa come un principio generativo di tutta la vita di comunione che anima la Chiesa. Pietro e Paolo, a parte la suddivisione delle pagine che danno spazio a Pietro soprattutto nella prima parte e a Paolo soprattutto nella seconda parte, ma poi l'intreccio tra le due figure, Pietro che evangelizza e anche Paolo che ne riceve il beneficio, e d'altra parte Paolo che adesso si presenta a noi come colui che è testimone di come il debito che ha contratto in lui trova modo per esprimersi come testimonianza di libertà, testimonianza di autenticità, così trasparente in rapporto all'Evangelo, per cui il veleno del serpente non può più intossicarlo. E qui i barbari sono meravigliati, certo, questa è una realtà divina, lo dicono a modo loro, con il loro linguaggio, con la loro sensibilità religiosa. E non basta questo, perché, versetto 7, nelle vicinanze di quel luogo c'era un terreno appartenente al primo dell'isola, una specie di governatore dell'isola, chiamato Publio, un nome romano. Questi ci accolse e ci ospitò con benevolenza per 3 giorni, qui di nuovo la benevolenza, in questo caso non è la filantropia, ma si usa qui l'avverbio filofronos, con sentimenti di amicizia. Siamo comunque in un contesto nel quale sono molteplici i segni di accoglienza, di amabilità che Paolo riceve, e non solo Paolo, perché vedete qui ritorna la prima persona plurale, noi, quelli che sono con Paolo, gli altri naufraghi, possiamo riempire questo pronome di prima persona plurale, noi, facendo appello a tutte le altre figure che sono state coinvolte nel medesimo naufragio. E comunque sia, questo Publio ci accolse, ci ospitò con benevolenza per 3 giorni. E qui succede un fatto. Avvenne che il padre di Publio dovette mettersi a letto colpito da febbri e da dissenteria. E Paolo lo andò a visitare, dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. Paolo qui nei versetti che stiamo leggendo, che poi in realtà servono a coprire un periodo di tempo di circa 3 mesi, la permanenza nell'isola di Malta, in attesa che passa il periodo più più impraticabile dell'inverno, ed ecco, non leggiamo qui notizie circa un'attività di evangelizzazione svolta da Paolo nel senso della predicazione, ma Paolo è impegnato a prestare soccorso a coloro che sono in difficoltà. Adesso è il caso del padre di Publio, ma non solo, perché subito vediamo che dopo questo fatto anche gli altri isolani che avevano malattie accorrevano e venivano sanati. Venivano curati più che sanati, curati poi, insomma, comunque accolti. E questo richiamo è più che mai pertinente nel contesto di questa evoluzione di cui Paolo ci ha dato testimonianza, il suo cammino di conversione. È come dire che Paolo adesso è come se momentaneamente avesse messo da parte le prerogative dell'evangelizzatore che annuncia, che predica, che insegna, il maestro che scrive, tra l'altro non può scrivere, tra l'altro ha la mano incatenata, un uomo buono, questo sì. Prima ancora della predicazione, in qualche modo anche a prescindere dalla predicazione, già la fecondità di quel di quella trasformazione avvenuta in un uomo che sta portando a compimento un itinerario di conversione, e alla fine dei conti non abbiamo a che fare con un monumento di sapienza teologica, abbiamo a che fare con un uomo buono, che accoglie, che si prende cura, che riceve con attenzione e con capacità di condividere persone in difficoltà che in un modo o nell'altro si rivolgono a lui. Ecco, relazioni gratuitamente impostate, in una dimensione che tiene conto di tutte le difficoltà di cui fanno esperienza gli esseri umani in questo mondo, e questa gratuità nelle relazioni è come il contesto nel quale poi l'evangelizzazione potrà svolgersi nelle sue forme più definite, e anche con il suo particolare linguaggio, il linguaggio dell'annuncio, il linguaggio della catechesi, il linguaggio dei sacramenti, ma primario rispetto a tutto questo è l'atteggiamento del servizio gratuito, che non esclude nessuno, accoglie tutti. Su questo adesso, vedete, dovremo insistere leggendo le pagine che seguono fino alla conclusione del grande racconto. Qui stavamo leggendo il versetto 10, ci colmarono di onori gli abitanti di Malta, e al momento della partenza ci rifornirono tutto il necessario. Vedete, siamo già arrivati al momento della partenza, è passato l'inverno, o meno il momento più preoccupante della stagione invernale, ed ecco tre mesi dopo e Paolo e gli altri che sono con lui messi in grado di affrontare il seguito del viaggio con quelle attenzioni di ordine pratico che sono prevedibili in casi del genere, perché bisogna comunque pagare un pedaggio sulla nave, bisogna comunque rifornirsi del cibo che bisognerà consumare nel corso del viaggio e così di seguito. E adesso di nuovo la partenza. Versetto 11. Dopo tre mesi salpammo su una nave di Alessandria che aveva svernato nell'isola, recante l'insegna dei Dioscuri. Un'altra nave, siamo sempre in un contesto dove il paganesimo è dominante, ma una nave che, come sappiamo, continua a esprimere quel valore simbolico dell'umanità nel corso del suo viaggio. E su questa nave c'è anche Paolo, che dall'interno condivide la realtà umana con tutti i guai che la contrassegnano. D'altronde è l'evento redentivo del Signore Gesù che si è realizzato in questi termini, ha condiviso lui che è il figlio innocente, la derelitta vicenda che coinvolge l'umanità in una storia più che mai tribolata fino alla morte. Ed ecco Paolo su quella nave, ed ecco approdammo, dice il versetto 12, a Siracusa, dove rimanemmo tre giorni, e di qui costeggiando giungemmo a Reggio. Il giorno seguente si levò lo scirocco, ritorna il vento, ricordate l'attenzione ai venti nel capitolo precedente, e adesso qui è lo scirocco, il vento da sud, per cui col vento in poppa possono partire da Reggio per recarsi a Pozzuoli. In due giorni arrivano. Il giorno seguente si levò lo scirocco e così l'indomani arrivamo a Pozzuoli. E vedete, questa scansione temporale non è mai banale, ce ne siamo già resi conto. Ricordate a suo tempo come il viaggio che ha condotto Paolo a Gerusalemme era scandito da soste di settimana in settimana, e lì dove già esistevano gruppi di discepoli del Signore, lì dove poi veniva celebrata l'Eucarestia. E adesso rientriamo dentro a una sequenza di situazioni analoghe a quelle che già abbiamo intravisto a suo tempo. Adesso la nave, discendendo dalla nave, incontra Pozzuoli già la presenza di una comunità di fratelli, discepoli del Signore. Già l'Evangelo è giunto, già l'Evangelo è a Roma, tra l'altro. Due o tre anni prima Paolo ha scritto la lettera ai Romani, quindi a Roma già esiste una comunità di discepoli del Signore. E allora leggiamo. Pozzuoli, qui trovammo alcuni fratelli, i quali ci invitarono a restare con loro una settimana. Anche qui la scadenza settimanale viene rimarcata, almeno in termini allusivi, c'è una settimana da trascorrere, e partimmo quindi alla volta di Roma, e i fratelli di là, che sono stati già avvisati da Roma, avendo avuto notizie di noi, ci vennero incontro fino al foro di Appio, una sessantina di chilometri, e alle tre taverne, e Paolo al vederli rese grazie a Dio e prese coraggio. Vedete che rese grazie, il verbo eucharistin. L'incontro con i fratelli è motivo per celebrare l'Eucarestia nel senso liturgico dell'espressione, nel senso prima di tutto della gratitudine a Dio per come Paolo si rallegra, si incoraggia, potendo confidare nell'accoglienza di fratelli che peraltro gli sono addirittura venuti incontro. Ed ecco la gratitudine che trova poi la sua forma piena, la sua espressione più feconda nella celebrazione dell'Eucarestia. Paolo rese grazie e prese coraggio, e arrivati a Roma fu concesso a Paolo di abitare per conto proprio con un soldato di guardia. Dunque adesso Paolo a Roma. Notate che da quando si dovettero buttare in acqua per raggiungere la riva a nuoto o con qualche, appoggiati a qualche rottame, i prigionieri furono liberati dalle catene. Dopodiché non se ne è parlato più. Adesso qui a Roma veniamo a sapere che c'è un soldato che lo sorveglia, ma in una situazione tutto sommato particolarmente favorevole. È vero che Paolo deve pagare lui l'alloggio, l'affitto, ma è un tipo di sorveglianza che comunque gli consente di non dimorare nella caserma, nel carcere, ma in attesa di giudizio. In attesa di giudizio, su questo adesso ritorneremo. Intanto vedete Paolo a Roma, un soldato di guardia, in stato di detenzione giudiziaria ancora, ma vedete come, catene o non catene, Paolo è un uomo libero. Paolo è in seguito a tutto questo suo travaglio, il naufragio, questo itinerario di interiore conversione in obbedienza al dono d'amore ricevuto, Paolo è un uomo libero. Se ancora ci sono delle catene, perché c'è comunque una sorveglianza domiciliare, diremmo noi oggi, comunque è evidente che la vera catena, come Paolo si esprime in altri termini, in alcune delle sue lettere, la vera catena è quella che lo lega indissolubilmente nell'appartenenza al Signore Gesù e all'Evangelo. Ma per Paolo ormai, vedete, in questa situazione nella quale adesso l'Evangelista Luca, attraverso i fatti che ha raccontato, lo ha collocato a Roma, nel cuore del mondo pagano, nel mondo, appartenere al Signore Gesù e all'Evangelo, per Paolo fa tutt'uno con essere immerso in un rapporto di comunione con la realtà umana, per quanto complessa, drammatica, inquinata, corrotta essa sia, la realtà umana, perché tutto quello che è umano è stato oggetto di quella volontà d'amore che nel cuore umano del Signore Gesù è divenuta la sua consegna, il suo modo di offrirsi fino alla morte. Ed ecco Paolo a Roma. Cosa succede? Leggiamo il seguito, il primo contatto con i personaggi autorevoli della comunità giudaica. È tanto tempo che a Roma esiste una sinagoga, probabilmente le sinagoghe più antiche sono quelle dislocate in alcune delle grandi città dell'impero, e certamente a Roma. E a Roma esiste certamente anche nel contesto di questa grande comunità di giudei una componente che ha accolto l'Evangelo, quei cristiani di Roma a cui Paolo ha già indirizzato quella famosa lettera, che sono stati anche oggetto poi di un intervento dell'autorità pubblica. Ricordate che a suo tempo leggevamo che Aquila e Priscilla si trovavano a Corinto perché erano stati espulsi da Roma per un editto dell'imperatore Claudio nell'anno 44 dopo Cristo. Comunque sia, Paolo vuole intavolare una conversazione positiva con le figure autorevoli dell'ambiente giudaico a Roma, e dopo 3 giorni egli convocò a sé i più in vista tra i giudei, e venuti che furono disse loro, In primo luogo Paolo si presenta e ci tiene a esprimere la sua solidarietà con quelli che appartengono alla tradizione di Israele, come lui stesso in essa si riconosce. Fratelli, senza aver fatto nulla contro il mio popolo e contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato in mano dei Romani. Questi, dopo avermi interrogato, volevano rilasciarmi, non avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte. Ma, continuando i giudei ad opporsi, sono stato costretto ad appellarmi a Cesare senza intendere con questo muovere accuse contro il mio popolo. Vedete, Paolo ci tiene a raccontare i fatti, spiegare il motivo per cui si trova a Roma, ma appunto ribadendo che lui non ha assunto in nessun modo una posizione di ostilità o addirittura di denuncia a danno del suo popolo, perché è il suo popolo, quindi non ho inteso in nessun modo, rileggo, muovere accuse contro il mio popolo. Ed ecco perché li ho chiamati. Adesso vedete, arriva il punto che per Paolo costituisce il messaggio su cui bisogna far leva per riprendere un contatto con quelli del suo popolo, in modo tale da trasmettere a loro la novità dell'Evangelo. Il punto è questo, ecco qui, vi ho chiamati per vedervi e parlarvi, poiché è a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena. La speranza di Israele, dunque, è la risurrezione dei morti. Ricordate come la questione è emersa a più riprese, ma la risurrezione dei morti adesso è una realtà non semplicemente annunciata dai profeti, attesa dai fedeli, professata dai teologi del farisaismo, ma la risurrezione dei morti ormai è una realtà compiuta nella vittoria sulla morte di Gesù, che è il Messia di Israele, colui che ha portato a compimento tutte le promesse. Tutte le promesse sono ricapitolate per Paolo, come già si esprimeva in altri discorsi precedentemente, nella promessa della vita redenta, in modo tale che la morte che è la conseguenza del peccato obbedirà all'intenzione originaria del Dio vivente. Tutte le promesse sono coagulate nella promessa riguardante la risurrezione dei morti, ma questa promessa è compiuta, non è soltanto una promessa, è una realtà in forza della risurrezione di Gesù. E infatti dice: per questo sono qui. E allora è un accenno, vedete, che vale poi adesso come invito a un ulteriore incontro, che è quello che adesso avviene. Essi gli risposero: noi non abbiamo ricevuto nessuna lettera sul tuo conto dalla Giudea, né alcuno dei fratelli è venuto a riferire o a parlare male di te. Dunque dichiarano di essere ignoranti circa i fatti relativi alla persona di Paolo, il motivo per cui è stato arrestato e per cui adesso si trova a Roma alle prese con un procedimento giudiziario. Dice: non abbiamo sentito parlare male di te, e comunque ci sembra bene ascoltare da te quello che pensi. Paolo comunque ha la struttura dell'esperto. È uno studioso, è l'erede di un percorso formativo maturato nelle grandi scuole rabbiniche a Gerusalemme. Comunque, ecco, si rivolgono a lui per ascoltare. Stavo leggendo qui il versetto 22. Quello che Paolo pensa Di questa setta, dicono loro, infatti, sappiamo che trova dovunque opposizione. Dunque, chiedono a Paolo di spiegarsi, si rendono conto del fatto che Paolo è un convinto assertore di quel messaggio che adesso, per quello che si dice, e anche a Roma ci sono state testimonianze del genere, annunciato in giro per il mondo, anche a Roma. Chiedono a Paolo di spiegare meglio quello che egli stesso ritiene come un valore tanto importante da mettere in gioco la sua vita, perché lo ha detto Paolo, se si trova adesso a Roma incatenato o a Roma carcerato o a Roma per essere giudicato davanti all'imperatore, è per questa speranza che è divenuta il motivo dei guai che lo hanno condotto fino a questo punto. Ma spiegati. Ecco, spiegati. Infatti di questa setta, dice, noi sappiamo che trova dovunque opposizione, trova dovunque contraddizione, ci sono delle situazioni di conflitto delle quali sono informati, anche se in maniera non sempre molto precisa. E allora, ecco il secondo incontro, versetto 23. Si danno un appuntamento, ecco, fissatogli un giorno, vennero in molti da lui nel suo alloggio, come dire un giorno di ritiro, facciamo un giorno di ritiro, un giorno intero dedicato all'evangelizzazione, che adesso Paolo esplicita in maniera diretta, perché nel primo incontro ha parlato di quella speranza di Israele, che è la risurrezione dei morti, che per lui è ormai una promessa compiuta, ma adesso gli hanno chiesto, spiegati. E infatti, così vanno le cose, vennero in molti da lui nel suo alloggio ed egli dal mattino alla sera espose loro accuratamente. Tutto il giorno è dedicato a questo studio e commento delle scritture. Espose loro accuratamente, rendendo la sua testimonianza, il regno di Dio, cercando di convincerli riguardo a Gesù in base alla legge di Mosè e ai profeti. Ecco, il regno di Dio, dunque, tutta la storia della salvezza sostenuta, strutturata dalle promesse che man mano nel corso delle generazioni sono state accolte, custodite, rilanciate, tutte le promesse che man mano si sono venute, come vi ricordavo poco fa, condensando nella promessa riguardante la vittoria sulla morte. Ed ecco, è il Messia d'Israele protagonista di questa novità, e il Messia d'Israele è Gesù, è colui che ha portato a compimento le promesse, è colui che è vittorioso sulla morte, è vivente. E tutto questo Paolo argomenta, illustra, spiega mediante il costante e abbondante riferimento alla legge di Mosè e ai profeti. Gli argomenti vengono tutti elaborati in base alle scritture. Quel giorno intero, e che cosa succede? Alcuni aderirono alle cose da lui dette, quello che peraltro è avvenuto anche in diverse occasioni che abbiamo potuto registrare precedentemente. C'è sempre qualcuno che reagisce, ma la comunità di Israele nel suo complesso, proprio il popolo in quanto realtà organica, non accoglie il messaggio, ma c'è sempre chi manifesta interesse e chi in realtà poi si impegna nel cammino della vita nuova. E qui vedete adesso abbiamo a che fare con questa situazione Per cui ci sono quelli che aderirono alle cose dette da lui, ma altri non vollero credere, se ne andavano discordi tra di loro. Qui Luca in greco dice che se ne andavano a sinfoni, senza sinfonia, una dissonanza, è come se Paolo stesse ad ascoltare gli echi delle voci di questi giudei che man mano lo salutano, quella sera se ne vanno, insomma hanno trascorso la giornata, discorsi interessanti, ma mentre se ne vanno, si allontanano per la strada, Paolo, che rimane nel suo alloggio, ascolta voci dissonanti. C'è una disarmonia interna a quella che è la conversazione che dovrebbe uniformare la risposta di coloro che appartengono al popolo di Israele, ma questo non avviene e noi lo sappiamo già. D'altra parte sappiamo bene come Paolo ha avuto a che fare nel corso della sua testimonianza con porte che si sono chiuse alle sue spalle e d'altra parte orizzonti sempre più ampi sono spalancati dinanzi a lui. Ed ecco adesso ci siamo, ancora una volta, per noi non è una novità. Paolo sta ascoltando quelle voci, quei tali che mentre se ne vanno per la loro strada discutono tra di loro, e mentre Paolo diceva questa sola frase, è il commento di Paolo. E il commento coincide con la citazione di un oracolo che leggiamo nel libro di Isaia capitolo 6, un oracolo che conosciamo senz'altro per altra via. Ha detto bene lo Spirito Santo per bocca del profeta Isaia ai nostri padri. Ed ecco l'oracolo viene citato per esteso, capitolo 6, dal versetto 9 al versetto 10. Va da questo popolo e di loro. C'è di mezzo il profeta Isaia, dunque seconda metà dell'ottavo secolo avanti Cristo, ma è una parola che Paolo considera più che mai efficace per interpretare la vicenda attuale. Parola di ieri, parola di oggi. Quel popolo che non ha accolto, come protestava l'antico profeta Isaia, non ha accolto, non ha intrapreso un cammino di conversione, in quanto popolo. Poi singole risposte non sono mancate, allora ne mancano nella situazione contemporanea a Paolo. Ed ecco, questo popolo deve essere affrontato. Isaia a suo tempo, adesso è il caso di Paolo, va e di loro: udrete con i vostri orecchi ma non comprenderete, guarderete con i vostri occhi ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è indurito e hanno ascoltato di mala voglia con gli orecchi e hanno chiuso i loro occhi per non vedere con gli occhi e non ascoltare con gli orecchi, non comprendere nel loro cuore e non convertirsi perché io li risami. Notate che tutto l'oracolo poi, stando alla traduzione in greco, che è quella usata da Paolo qui e da Luca che mette sulla bocca di Paolo la citazione di questo testo, l'oracolo sviluppa considerazioni così drammatiche come quelle che qui si vengono man mano accumulando, per restare appeso l'oracolo a quell'annuncio, perché io li risani, perché questa è l'intenzione di Dio, questa è la volontà di Dio, irrevocabile, non c'è delusione che possa impedire alla iniziativa di Dio di confermare la sua volontà d'amore. E dunque affinché io li risani, in un contesto nel quale, vedete, il cuore si è indurito, il cuore non comprende, gli orecchi sono chiusi, gli occhi sono accecati, ma perché io li risani, dice l'antico oracolo, ed è la responsabilità che Paolo sta assumendo qui nei confronti di coloro che nella forma, come dire, organica di una comunità che possiamo identificare in maniera più che mai opportuna attraverso la realtà di un popolo, quel popolo, il popolo dell'alleanza, il popolo delle promesse, il popolo a cui è stato annunciato il Messia, ed ecco una porta che si chiude. Ripeto, c'è sempre una risposta positiva di coloro che comunque hanno accolto, Paolo è tra questi e non solo, ma questa situazione così critica, come Paolo adesso qui la registra, ancora una volta assume la forma di quella porta che si chiude, come adesso stavo rievocando, perché l'Evangelo irrompe e dilaga, portatore di una potenza redentiva che illumina orizzonti sempre più ampi. Ed ecco il versetto 28. Sia dunque noto a tutti, vedete, la citazione, affinché io li risani, questa volontà di riconciliazione, di ricomposizione, di restaurazione, questa volontà d'amore che cerca guarigione laddove gli orecchi sono sordi, gli occhi sono ciechi, il cuore è irrigidito in maniera patologica, ed ecco io li risano. Sia dunque noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai pagani ed essi l'ascolteranno. Vedete, l'orizzonte si apre. L'orizzonte si apre non nei termini di una condanna, ma nei termini di una crescita. La storia dell'evangelizzazione che passa attraverso le generazioni nel corso dei secoli, dei millenni ormai, la storia dell'evangelizzazione che travolge progressivamente tutti gli ostacoli, storia che qui è ormai proiettata verso il coinvolgimento dei pagani, che sono etni, sono le nazioni, le genti, i popoli della terra, dunque una prospettiva ecumenica, amplissima, smisurata, e tutto questo, vedete, in un atteggiamento di debito nei confronti di quella porta che si è chiusa, laddove la porta chiusa serve a illustrare proprio plasticamente il dramma di un rifiuto, e d'altra parte quella porta chiusa acquista il valore misteriosamente positivo di una spinta, di una sollecitazione, di un lancio. Quello di cui Paolo già ha fatto esperienza è che adesso qui, giunto a Roma, che è il cuore del mondo pagano, diventa l'affaccio sulla scena più ampia della storia umana, laddove l'Evangelo va crescendo. E va crescendo sempre, vedete, non in una prospettiva di condanna rispetto a quella mancata corrispondenza, a quella mancata conversione che ci si attendeva dal primo destinatario dell'Evangelo, il popolo di Israele, ma in atteggiamento di debito e in vista di una crescita che, così come si svilupperà nel futuro del tempo e nello spazio del mondo, sarà una crescita che ricapitolerà in sé, anche il carico di quella mancata corrispondenza che sta all'inizio dell'intera avventura, e quella mancata corrispondenza che pure è stata all'interno di un disegno veramente misterioso, che proprio è conferma di come la misericordia di Dio travolge tutte le opposizioni espresse dalla durezza del cuore umano, e piega anche la durezza del cuore umano in obbedienza a una crescita che proiettata in una prospettiva che qui viene, vedete, sintetizzata con un termine che vale la pena di segnalare. Quando qui leggo nel versetto 28, sia dunque noto a voi che questa salvezza di Dio, ecco, sotirion, salvezza di Dio, dovete sapere che questo termine compare nella traduzione in greco dell'Antico Testamento, per sé salvezza si dice sotiria, ma qui si è scritto sotirion. Se voi per un momento solo, non importa che sfogliate le pagine a ritroso, ci penso io, nel Vangelo secondo Luca, ritorniamo al capitolo 3 del Vangelo secondo Luca, quando compare Giovanni Battista, qualche momento fa abbiamo avuto a che fare con i figli del serpente, la vipera, è Luca che è Giovanni Battista che nella sua predicazione cita il profeta Isaia, che sarebbe poi il secondo Isaia, capitolo 40, voce di uno che grida nel deserto, eccetera eccetera, versetto 6: ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Ecco, ogni uomo, o uomo in greco qui è sarx, carne, ogni carne vedrà, tosopirion, la salvezza, è lo stesso termine, vedete, abbiamo a che fare con una inclusione, si dice in termini letterari, è come la cornice, il richiama la vipera, e adesso la vipera non ha più modo di avvelenare, la salvezza di Dio ogni carne la vedrà, Giovanni Battista, ma adesso abbiamo a che fare con Paolo a Roma, la salvezza di Dio. Ecco, questa è la prospettiva, è la prospettiva che è più ampia, più completa, più efficace, coinvolgente, in modo tale da ricapitolare tutto del passato e già illuminare tutto del futuro non potrebbe essere. Dovete sapere che questo stesso termine sotirion compare, girate una pagina se avete sotto gli occhi il Vangelo dell'infanzia, capitolo 2, nel Cantico di Simeone. Cantico di Simeone, Vangelo dell'infanzia: lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. E vedete, qui siamo nel Vangelo dell'infanzia, i primi due capitoli, la tua salvezza, il bambino preso in braccio da Simeone. Capitolo 3, predicazione di Giovanni Battista: ogni carne vedrà la salvezza di Dio. E adesso ritorniamo al nostro capitolo 28, sono le ultime battute degli Atti degli Apostoli. Questa salvezza di Dio viene ora rivolta alle genti della terra ed essi ascolteranno. Dunque, questa mancata risposta inaugura una crescita che dimostra come la misericordia di Dio piega a qualunque opposizione in obbedienza alla sua volontà di riconciliazione della famiglia umana all'interno di un unico abbraccio d'amore. E allora, ultimi versetti, Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso a Pigione e accoglieva tutti quelli che venivano a lui. Notate bene che Luca non ci dice come va a finire il processo, tanta fatica per arrivare a Roma perché deve essere processato, ma il processo non si sa come va a finire, ma non interessa più. Vedete, il punto è questo, che non interessa a... Ci sono studiosi che in passato dicono qui si è perso il finale. No, non si è perso niente, perché non è importante sapere come va a finire il processo. 2 anni Paolo verrà liberato, farà ancora qualche viaggio, poi dopo dovrà anche lui passare attraverso una condanna, ma quello che conta è qui, che accoglieva tutti. Sono codici che dicono giudei e pagani, ecco, questa è la novità della vita cristiana, realizzata, è ancora un carcerato, è inchiodato lì, sta a Roma, si affaccia su un orizzonte immenso, ma lui non si può più muovere come in altri anni della sua vita, non importa, accoglieva tutti. Questa accoglienza che rivela in lui lo spazio della misericordia. E tutti quelli che venivano a lui, annunziando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, Gesù che è il Messia di Israele, il Cristo, è il Kyrios, è il Signore universale vittorioso sulla morte, con tutta franchezza e senza impedimento. Vedete che il racconto degli Atti si chiude con questo accenno alla parisia di Paolo, tutta franchezza, e senza impedimento. Ma come? È in carcere? Deve essere processato? Non sappiamo neanche come va a finire questo processo? E senza impedimento, perché la libertà di Paolo coincide con la novità di un cuore umano redento e convertito, in quanto è liberato per accogliere, comprendere, compatire, perdonare, per amare, e così sia. Ecco, allora ci fermiamo. Ci fermiamo, più o meno. E ora. Giovedì prossimo è giovedì santo, quindi naturalmente non ci vediamo. Quindi dopo Pasqua.